Radio Emilia Romagna. Racconti d'autore.
Quando Muratori sognava un bagno. L'Europa percorsa dall'immagine della morte secca, nella quale lo scheletro appariva con diffusa, splendida liberalità sulle tombe e nelle chiese, penetrando negli interni delle case nobili e ricche sotto forma di vanitates, di richiami figurativi al tempo breve e alla morte sempre più vicina, fu anche la stessa Europa che praticava sulla propria pelle il cerimoniale sommario della toilette secca. Una sorta di idrofobia mentale la teneva alla larga dai bagni. L'inquietudine dell'acqua, la diffidenza, se non la ripugnanza, verso l'uso igienico dei liquidi la allontanava da abluzioni liberatorie e purificatrici. Bagni caldi e bagni freddi, di acque dolci e di acque marine, bagni civili e bagni religiosi, specialmente nel XVI e XVII secolo, subirono un lungo declino, una prolungata eclissi. Sopravviveva, con oculate prescrizioni e dettagliate procedure, il bagno terapeutico tiepido. Quelli freddi e caldi, temuti anche dai medici, caddero in profondo disuso. Si riteneva comunemente che l'immersione nei liquidi sconcertasse l'equilibrio umorale, che i pori e i meati, bloccati dal freddo o sollecitati dal calore, si chiudessero o si aprissero innaturalmente, favorendo opilazioni o viceversa, spalancando la strada ai pericoli dell'invisibile, alla malignità sempre minacciosa ed imponderabile dell'aria. Soprattutto la paura del contagio pestilenziale allontanava i corpi dall'acqua. Se le finestre delle case si dovevano aprire, tenuto conto dell'orientamento e dell'esposizione, solo in certe ore, mentre in altre, o quando spiravano da maligni quadranti venti funesti, restavano ermeticamente serrate per impedire che i miasmi e aliti pestilenziali si infiltrassero nell'interno dove ardevano, specialmente in tempo di peste, bracieri di legne aromatiche, le innumerevoli finestre che occhieggiavano dal corpo umano, le miriadi di pori, dovevano restare ben chiuse per impedire perniciosi passaggi e deleterie penetrazioni di funesti spiriti volatili. Era assolutamente necessario che la contaminazione aerea venisse bloccata perché la morte volava invisibile e ubiqua, travasandosi inesorabilmente nei corpi non protetti. Anche le vesti e i tessuti dovevano obbedire a questa strategia difensiva. Vesti lisce a tenuta ermetica, accuratamente chiuse per incapsulare corpi penetrabili e vulnerabili. Via le pellicce, via le lane e i cotoni, taffetà ben aderenti per i ricchi, tele gommate e incerate per la gente comune. Il sogno della guaina avvolgente e della chiusura totale dava conforto, sicurezza psicologica e induceva a tranquillità ragionata, a moderato ottimismo. Per sovrappiù, l'epidermide veniva protetta da unzioni ed oliature, massaggiata leggermente con mentecate sostanze aromatiche, in mano o ciondolanti sul collo. Palle e spugne odorifere si accompagnavano a meno ameni amuleti preservativi, rospi o vipere rinsecchite. Sporcizia che si accumulava sulla pelle non doveva essere toccata, era pericoloso rimuovere questa supplementare pellicola protettiva. e meglio se a letto gli ammalati non giacevano su lenzuoli puliti o non indossavano camicie di bucato. Il bagno, per i sani, era una inutile voluttà che poteva costare molto cara. Il piacere dell'acqua veniva associato a ludiche pratiche a sfondo venereo, sentito come trasgressione alla norma morale, oltre che al precetto medico, infido piacere dei sensi, allettamento ad atti impudichi. Bagni pubblici e stufe accentuarono nel 5 e nel 600 la loro nomea di luoghi equivoci, malfamati, quasi postribolari, serraglio di libidini e di impurità sregolate. I secoli delle spezie e degli aromi sprigionavano tanfi insopportabili ai nasi moderni, accumulavano sordidezze epidermiche a molte dimensioni. L'unica pratica igienica tranquillamente accettata era il cambio della camicia sporca e sudata. La traspirazione della pelle, l'unica operazione di ripulitura, il bagno d'acqua dolce, scriveva al tramonto del XVI secolo il medico romano Alessandro Petronio, il quale si crede che fosse trovato dagli antichi prima a ciò che si nettassero dalle sporchezze che d'ogni intorno imbrattavano tutta la pelle, poi che sia passato in troppa delicatezza, poiché non avendo loro in uso le vesti di lino che noi chiamiamo camicie, e seppur le avevano, non le usavano così spesso come facciamo noi, ripieni di gran lordura erano sforzati ogni giorno di nettarsi nel bagno. Ma poiché adesso l'uso delle camicie è tanto universale che tutti, per poveri che siano, se ne servano, non è maraviglia se quella così frequente consuetudine del bagno è quasi annichilata. Bagnarsi equivaleva a purgarsi. Sono i bagni, spiegava in quegli stessi anni Castor Durante, medico nella Roma di Sisto V. Una specie di evacuazione, il perocché, fatti di acqua tiepida, riscaldano e umettano, levano la lassitudine, risolvono la ripienezza, mitigano i dolori, mollificano, ingrassano, sono convenienti a fanciulli e ai vecchi avanti al cibo. Perciò che tirano il nutrimento a lor membri e li collaborano e conferiscono a risolvere le loro superfluità e a cacciarle fuori. Ed essendo gli escrementi dei vecchi salsi, il bagno li contempera. Consigliabili agli estenuati e magri, come stimolatore d'appetito l'immersione nell'acqua tiepida era indicata, e non per motivi di politezza, ai debilitati e disappetenti, purché non avessero alcuna lesione particolare nelle viscere interiori, perché innalza come in tumore le carni, le quali, poi gonfiate, succhiano gli umori a guisa di ventose dalle vene. Ma guai a chi fa troppa dimora nel bagno, perché gli si perturba l'intelletto, le forze gli si risolvono, gli viene il vomito e finalmente la sincope, cioè mancamento di cuore e di tutte le forze. Insieme all'uso smodato del vino e all'incontinenza sessuale, era, ammoniva un aforisma della scuola salernitana, uno dei più sicuri strumenti per abbreviarsi la vita. Sic, quis ad interitum properet, via trita patebit, uc iter accelerant balnea vina Venus. Occhi, mani, denti, tuttavia, andavano attentamente bagnati con l'acqua, non tanto per pulizia personale, quanto perché tali abluzioni, rigorosamente fredde, erano di gran conforto al cervello, organo delicato e sensibile che richiedeva procedure di grande attenzione e cerimoniali devoti. In queste pratiche quotidiane di confortazione cerebri, di vigile riguardo per il fragile equilibrio cerebrale, il precetto voleva che ogni mattino a digiuno ci laviamo gli occhi con acqua fresca per purgarli da ogni caligine, e questo più presto si deve fare inaspergendoli che strofinandoli con le mani, ovvero tenendoli aperti, sommergendogli dentro un bacile pieno di acqua chiara, e dopo, con un panno bianco e sottile, asciuttarli. E in questa maniera si manterranno netti da ogni lordura e si aguzzerà la vista. E questo è perché gli occhi, notava Domenico Auda nel breve compendio di meravigliosi segreti, sono di natura acquea, cioè freddi, e per questo si devono lavar con acqua fresca e non calda. Anche le mani dovevano essere ben lavate, soprattutto perché erano gli strumenti principali per nettare gli organi, occhi, denti, narici, orecchie, bocca, che col cervello avevano stretti rapporti di contiguità e di funzioni. Dovemo nettarsi i denti da ogni immondezza, perché fa puzzare il fiato, e non nettandoli mandano quel fetore nel cervello, il quale, per essere delicato, si è di grandissimo nocumento. Auda. Bisognava però aver cura di bagnarsi le mani con acqua fredda e non calda, perché col lavarsi le mani in acqua calda si generano i vermi nel ventre. E per sovrappiù l'acqua riscaldata impedisce la digestione, perché apre i pori, onde il calor naturale si dilata fuori. Grande conforto si aspettava il cervello dalla pettinatura mattutina, perché in questa maniera vengono ad aprirsi i pori della testa ed evaporano quelli cattivi umori che si sono raccolti la notte, e si purifica l'intelletto e anche si aguzza la memoria. Ma si deve incominciare dalla fronte, tirando all'insù, Auda. La fronte però non doveva essere lavata, ma, come aveva prescritto Marsilio Ficino nel De Triplici Vita, solo fregata, alquanto con un panno aspretto. Perfezionando, levati dal letto, l'operazione che era incominciata prima d'uscirne, di stropicciare con le piante delle mani prima un poco, e leggermente tutto il corpo e poi il capo, con le unghie, leggerissimamente. Un cerimoniale del risveglio ritenuto indispensabile dal grande neoplatonico fiorentino, che aveva indicato anche il numero più soddisfacente di passate col pettine, circa 40, all'intellettuale ipocondriaco, che riapriva gli occhi all'alba dopo la stagnazione notturna, durante la quale i cattivi umori, malinconia prima e pituita poi, si erano infilati nei recessi del corpo, inondandolo di torpide caligini. Più che al corpo e al suo uso sociale, si aveva cura di mettere l'organo principale, il cervello, nelle migliori condizioni per affrontare la giornata. Le ore luminose dell'arco diurno, le più alacri ed eccitanti per l'attività cerebrale, coincidente col tempo febeo, il corso solare, prima che calassero le tenebre, nefaste per le attività intellettuali. Il sole apre i coraggi suoi e meati del corpo, spiegava Ficino, e sparge e diffonde dal centro alla circonferenza gli umori. Quando invece il sole si parte da noi, ogni cosa si restringe e unisce insieme. La notte rappresentava il lungo momento negativo della giornata, la zona opaca dominata da influssi malvagi e da umori perversi, che rifluendo dalla periferia si addensavano al centro. Il tempo oscuro ed equivoco dei sogni, delle inquietudini, delle fantasie impure. L'intellettuale in armonia col cosmo doveva essere rigorosamente solare. Che la notte fosse tempo di contaminazione era credenza diffusa in molte culture e religioni. Gli ebrei osservanti dell'Europa centro-orientale, specialmente i Chassidim, almeno fino al secolo scorso, si limitavano al mattino a versare l'acqua sulle mani e a raccoglierla poi in una bacinella, racconta Mark Litzbarski nella sua autobiografia, perché, secondo la norma rituale, solo l'acqua corrente purifica. Un atto a sfondo culturale più che igienico. Era prescritto inoltre di prendere la brocca con la destra, passarla nella sinistra, versare l'acqua prima sulla destra e poi sulla sinistra, ripetendo quest'atto 3 volte. Più che per pulizia del corpo, si lavavano per purificarlo, per sciacquar via i demoni che durante la notte, profittando del sonno, si erano posati sulle unghie delle mani e sulle palpebre.
Tu sai citare i classici a memoria, ma non distingui il ramo da una foglia, il ramo da una...
Sembrerà strano, ma mentre l'Occidente voltava le spalle all'acqua e incominciava il grande rifiuto di quei bagni nei quali anche Sant'Agostino aveva cercato, seguendo l'uso greco-romano, di trovare refrigerium, di rimuovere ansietatem ex animo, Coniesiones 9:12-4, nella seconda Roma, a Costantinopoli, divenuta Istanbul, la città dei bagni rifioriva vigorosamente. Il Levante turco aveva eretto colossali terme, monumentali bagni di marmo, diaspro, porfido, dalle cupole sferiche tagliate come arance a metà, rivestite di piombo, dai pavimenti marmorei puliti come tazze d'argento. Una delle cose che ci rinfacciano di più i turchi, e giustamente, raccontava uno spagnolo che, catturato dagli infedeli, nel 1554 visse a lungo come schiavo fra di loro, Andrés Laguna, è la nostra sporcizia. In Spagna non c'è nessuno che si lavi 2 volte in tutta la vita. Negli stessi anni in cui lo schiavo iberico si godeva le delizie dei bagni turchi, un dotto medico italiano, nostalgico delle antiche terme, studioso di acque correnti e di vini ben conservati, Andrea Bacci, lamentava che fosse andata persa l'arte della bellezza e politezza del corpo, ricordando che nel mondo romano non era mai esistito nessun cittadino che, a guisa che noi oggi frequentiamo le chiese, non andasse ogni giorno alle terme e si lavasse. Il profondo rammarico per i bagni perduti, per le acque evitate e respinte, diventa pungente e sferzante denuncia nel primo grande igienista moderno, Bernardino Ramazzini, che all'alba del XVIII secolo punta il dito contro la religione cristiana, la quale, preoccupata più della salute delle anime che di quella del corpo, ha lasciato a poco cadere in disuso i bagni. Parole che a 2 secoli e mezzo di distanza sembrano reinscriversi nelle riflessioni di Alberto Savinio quando, nel 1944, ribadiva che idrofilia e cristianesimo fanno a pugni. L'uso progressivo dei bagni in piscina ed in tinozza, delle docce a fissa rosa di annaffiatoio o a tubo flessibile, le abluzioni di ogni genere marciano di conserva col regresso del senso cristiano della vita. Tolstoi non si lavava. Non si dimentichi, peraltro, che nella mania balnearia c'è il germe della decadenza. Le amare e forse ingenerose considerazioni del medico modenese autore della diatriba De Morbis Artificum 1700 si levavano da una città all'avanguardia del risveglio medico occidentale, da quella piccola capitale del Ducato Estense dove, fra la biblioteca e la cura delle anime di Santa Maria della Pomposa, si muoveva il sudatissimo proposto Lodovico Antonio Muratori. L'infaticabile ed impolverato archivista ducale, prete non conformista, avrebbe desiderato, ricordava suo nipote, che tornassero in uso in Italia i bagni, tanto una volta praticati dai romani e tuttavia familiari fra i popoli orientali, persuaso che l'apertura dei pori della cute e la pulizia da essi introdotta ed insieme il sudare conferiscano a tenere in buon equilibrio e purificare i fluidi del corpo umano. Questi dotti e saggi modenesi del primo Settecento, e fra loro potrebbe entrare a buon diritto anche Antonio Valisnieri, studioso di acque e fontane, sperimentatore dell'uso e dell'abuso delle bevande e bagnature calde e fredde, non potevano certamente immaginare a quali eccessi di sperpero e di dissennato abuso dei tesori liquidi avrebbe condotto l'onesto sogno di un buon bagno, d'un tranquillo, domestico refrigerio idrico. Corriere della Sera, 4 settembre 1985.